Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Un regime separato per i richiedenti l'asilo problematici al centro Pasture di Balerna. La sperimentazione partirà in estate, l'annuncio della Segreteria di Stato per la Migrazione. Nessun negoziato sottobanco, nessun pericolo per la democrazia. Parmalen rassicura il Consiglio nazionale sulle trattative sui dazi con Washington. Il Parlamento manterrà sempre il suo ruolo. A Gaza si continua a morire anche di freddo e stenti. Israele continua a limitare l'ingresso di aiuti umanitari nella striscia, l'accusa da parte delle organizzazioni internazionali. Mosca preoccupa sempre di più i paesi orientali dell'Unione Europea, vertice ad Helsinki per coordinarsi nel caso di concrete minacce russe. La Germania intanto inaugura un nuovo centro di difesa antidroni. Un ticinese alla guida del Tribunale Penale Federale di Bellinzona, eletto dal Parlamento per i prossimi due anni, il locarnese Roy Garret, alla vicepresidenza la grigionese Miriam Forni. Un regime separato per i richiedenti l'asilo problematici è quanto dunque la SEM, la Segreteria di Stato per la Migrazione, intende implementare al Centro Federale per Richiedenti l'Asilo di Pasture a partire dall'estate del 2026. Si tratta di un progetto pilota dopo la recente chiusa nel Canton Neuchâtel dell'unico centro finora previsto a questo scopo. Ci dice di più Francesca Motta.
I richiedenti l'asilo che rappresentano un problema per gli altri richiedenti o per il personale verranno spostati in un'area separata del centro, con misure di sicurezza rafforzate. Vi alloggeranno i maschi maggiorenni problematici già residenti a Pasture. Si tratta di un progetto pilota che la SEM vuole realizzare, oltre che nel centro di Balerna Novazzano, in quello di Flumental nel Canton Soletta, e non prevede trasferimenti di richiedenti da un centro all'altro. Fino al mese scorso i richiedenti problematici venivano trasferiti nel centro apposito di Verrières nel Canton Neuchâtel, poi chiuso su insistenza del comune dopo problemi di sicurezza e comportamentali delle persone residenti. Ma perché la scelta di aprire un'apposita area proprio a Pasture? Sentiamo Nicolas Serclé, portavoce della Segreteria di Stato alla Migrazione.
Fondamentalmente perché gli adattamenti strutturali che andremo a fare all'edificio sono più semplici da implementare a Flumental, quindi nel Canton Soletta, e anche a Pasture, quindi Balerna Novazzano. Lo scopo è quello di tenere più sotto stretta sorveglianza le persone che creano problemi, che sono poche decine in tutta la Svizzera, e invece creare una situazione più serena, più tranquilla per gli altri, per gli altri richiedenti d'asilo che invece vivono nell'altra parte del CFA, che sono famiglie, che sono bambini, che sono anziani e che hanno bisogno di una maggiore tranquillità per vivere la loro quotidianità.
La separazione quindi avverrà all'interno del centro. Non ci sarà separazione invece per quanto riguarda la possibilità di occupazione e di uscite.
Spostiamoci ora a Berna. Nessun negoziato sottobanco. Le discussioni per un'intesa giuridica vincolante con gli Stati Uniti sui dazi non è ancora entrata nel vivo. Nessun pericolo per la democrazia. Il Parlamento manterrà sempre il suo ruolo. Sono queste alcune delle rassicurazioni fornite dal consigliere federale Guy Parmalin durante il dibattito urgente che si è tenuto oggi al Consiglio nazionale sul tema mandato negoziale e accordo con gli Stati Uniti sui dazi doganali. Il punto con Anna Valenti.
Quali saranno le prossime tappe dopo l'ultima decisione del presidente Trump? Quanto costerà alla Svizzera l'accordo con gli Stati Uniti? Quali saranno le ripercussioni sulla protezione dei dati, sull'autonomia fiscale e sulla sicurezza stradale svizzera? Sono solo alcune delle domande contenute nelle diverse interpellanze urgenti fatte da partiti di tutto o quasi lo spettro politico, dai liberali al centro, dai socialisti ai verdi e verdi liberali. Domande rivolte al consigliere federale Guy Parmalin che vanno al cuore delle preoccupazioni dei diversi politici, schieramenti e non solo.
La negoziazione dell'accordo n'a pas encore commencé.
Non c'è ancora nessun negoziato in atto, la prima precisazione che ha voluto fare il consigliere federale responsabile del dossier. Nulla si muoverà finché il mandato negoziale non sarà approvato dal Parlamento. Niente discussioni sottobanco. I 200 miliardi di investimenti negli Stati Uniti promessi dalle imprese non sono a carico della Confederazione, non implicano mancati investimenti in Svizzera. La rassicurazione a chi chiedeva criticamente quanto sarebbe costato spostato l'accordo con gli Stati Uniti in termini anche di posti di lavoro. Parmelin ha specificato che quegli investimenti erano destinati al mercato americano. Alcune imprese hanno deciso di produrre lì negli Stati Uniti per non delocalizzare e mantenere così posti di lavoro qualificati in Svizzera. Ma i punti più delicati che sollevano grandi discussioni sono altri due: la ripresa automatica da parte della Svizzera di sanzioni imposte dagli Stati Uniti a diversi paesi, che pare sia nell'articolo 5b dell'intesa. Ma non è così, nessun automatismo, ha ribadito Parmelin, la neutralità e la sovranità elvetica è garantita. L'altro nodo, la trasmissione di dati personali a piattaforme statunitensi generalizzata, senza grandi tutele. Anche qui Parmelin rassicura, ma non troppo. Visto che già oggi vengono trasmesse ad aziende certificate senza controlli supplementari. Infine, a chi metteva in dubbio il processo democratico, Parmelin garantisce il rispetto dell'intero iter istituzionale fino al referendum.
E i diritti democratici di partecipazione restano pienamente preservati.
Restiamo a Berna perché sarà una giudice ticinese a presiedere il Tribunale Penale Federale di Bellinzona per il biennio 2026-2027. Il Parlamento a Camere Riunite ha infatti eletto all'unanimità il giudice Roy Garret, 58enne locarnese, attualmente presidente della Corte dei Reclami Penali. Garret prenderà le redini di un'istituzione che nel recente passato ha fatto notizia per il suo clima di lavoro, problematico, tanto da diventare oggetto di indagine amministrativa. Garret oggi assicura che l'ambiente nel frattempo si era serenato, ma apre alla proposta politica di introdurre sanzioni per i giudici dall'agire scorretto. Lo ha intervistato Gianpaolo Driussi.
Signor Presidente eletto, lei conosce il Tribunale Penale Federale probabilmente come pochi, anche perché è stato eletto giudice una ventina d'anni fa. Sulla base di questa sua esperienza, qual è l'impronta che lei vuole dare in qualità di Presidente?
Ma vorrei continuare sulla linea dei miei predecessori. Ci sono diversi progetti importanti nell'ambito della giustizia in Svizzera. Quello principale, il famoso progetto Giustizia 4.0, quindi questo grande progetto di digitalizzazione della giustizia che permetterà sicuramente di modernizzare ancora di più il nostro sistema giudiziario, e quindi l'implementazione di questo grande progetto è sicuramente una delle priorità.
Lei diventa presidente di un'istituzione che non ha brillato per serenità nell'ambiente di lavoro, anzi la vigilanza amministrativa aveva parlato di clima con relazioni interpersonali problematiche, fraintendimenti con conseguenze indirette, diciamo, o potenziali sulla sua operatività. Allora lei si è candidato alla presidenza o perché le piacciono le sfide, o perché la situazione magari non è così brutta, o perché nel frattempo le cose sono cambiate. Quale delle tre?
Allora, sicuramente la terza è verissima, la situazione è molto cambiata, la serenità è tornata. Io stesso sono stato in questi anni ombudsperson del Tribunale, per cui la gestione razionale dei conflitti è stata sempre al centro un po' della mia attività, e ho molto apprezzato il grande lavoro che è stato fatto dai miei predecessori per far tornare effettivamente la serenità tribunale. Sicuramente uno dei compiti principali della nuova commissione amministrativa sarà continuare su questa strada.
Le commissioni parlamentari della gestione hanno proposto di introdurre delle sanzioni per i giudici che si comportano in modo scorretto o irregolare. Lei cosa ne pensa? È un'ingerenza che calpesta la separazione dei poteri o ci può stare giustificato?
No, ci può stare senz'altro. Noi stessi all'interno del Tribunale abbiamo fatto un sondaggio proprio per sentire il polso delle colleghe e dei colleghi, e la maggioranza è favorevole. E del resto, fra le varie misure che abbiamo adottato per fare tornare la serenità al Tribunale c'è stata l'adozione di un codice etico dei giudici e anche addirittura un codice etico del personale discusso col personale stesso. I codici etici in fin dei conti sono importanti, però bisogna anche avere degli strumenti per garantirne l'esecuzione, e quindi perché non con un sistema disciplinare graduato, con delle garanzie processuali valide, che permetterebbe effettivamente di portare avanti questo discorso che noi abbiamo iniziato con la creazione del codice etico.
Il nuovo presidente del Tribunale Penale Federale di Bellinzona, Roy Garrin. Potete ascoltare l'intervista integrale sul nostro sito rsi.ch. Intanto aggiungiamo che alla vicepresidenza della TPF l'Assemblea Federale ha eletto la giudice grigionese Miriam Forni, ufficialmente in quota tedescofona ma bilingue in quanto di origine calanchina. La pagina estera ora, la nuova ondata di maltempo che ha investito Gaza ha già provocato vittime e danni gravi. Le Nazioni Unite e le ONG umanitarie fanno il possibile per aiutare gli sfollati palestinesi, ma non basta. Intanto la tregua tra Israele e Hamas resta fragile. Sentiamo il nostro collaboratore dalla regione, Michele Giorgio.
Peggiora la situazione umanitaria a Gaza, colpita da un'altra ondata di maltempo che ha provocato nuove vittime e danni. Le piogge intense e i forti venti hanno aggravato le condizioni degli sfollati. L'acqua ha allagato le tende, molte delle quali sono state spazzate via, lasciando intere famiglie senza alcun riparo. Questa mattina è crollata una casa nel campo profughi di Shati, ad ovest di Gaza City. 6 palestinesi sono rimasti feriti, tra cui anche bambini. Ancora più grave quanto è accaduto nei pressi dell'ospedale Shifa, dove il crollo di un edificio già pericolante ha ucciso una persona e ferito altre 10. Anche il freddo ha fatto nuove vittime. Il Ministero della Salute di Gaza ha annunciato la morte di un neonato. L'ospedale pediatrico Rantisi avverte che non ha riscaldamento per proteggere i bambini ricoverati. La protezione civile da parte sua ribadisce che occorre far entrare subito a Gaza migliaia di roulotte per dare un riparo sicuro agli sfollati. Le Nazioni Unite fanno il possibile, ma gli aiuti sono limitati anche dalle restrizioni di sicurezza imposte da Israele. Ieri Ramez Alakbarov, vice coordinatore dell'ONU per il processo di pace, ha riferito al Consiglio di sicurezza che il cessate il fuoco a Gaza resta fragile, mentre gli operatori umanitari continuano ad incontrare ostacoli importanti nella distribuzione degli aiuti alla popolazione palestinese.
È una settimana questa che la SSR dedica al sostegno della campagna lanciata dalla catena della solidarietà, una campagna a favore delle bambine e dei bambini che soffrono a causa di violenze, ma anche per motivi economici e di disagio fisico e psichico. Catena che sostiene progetti per bambini in difficoltà sia in Svizzera che all'estero. E tra i paesi dove sono attive delle ONG che collaborano con la catena c'è anche il Libano, dove si è recato il collega Davide Paggi. Davide, quale situazione hai trovato nel paese e nelle zone dove operano queste ONG e la catena della solidarietà?
Ma ho trovato un Libano che soffre ancora le conseguenze della crisi economica scoppiata nel 2019 con la svalutazione della lira, l'inflazione, la povertà. Una crisi poi aggravata, lo sappiamo, dall'esplosione del porto di Beirut di un anno dopo e poi dalla pandemia, naturalmente, dai conflitti regionali con Israele in particolare. Un paese in difficoltà, un paese che tra l'altro deve accogliere poi 1,5 milioni di rifugiati su una popolazione che conta ufficialmente 6 milioni di persone. Il Libano è il paese di fatto che conta il più alto numero di rifugiati pro capite al mondo. Un paese dove i bisogni di assistenza, di aiuto sono enormi, in particolare nei campi profughi e in particolare tra quelle categorie più vulnerabili della popolazione, in particolare appunto i bambini. Con le organizzazioni parte della catena e la catena stessa siamo stati appunto in questi luoghi dove il bisogno di aiuto, cibo, assistenza è particolarmente acuto, è diventato ancora più acuto, più presente, perché la guerra fa nascere nuovi bisogni legati ai traumi, alle difficoltà economiche, poi perché sappiamo ci sono stati parecchi tagli all'aiuto umanitario.
Ecco Davide, dei progetti che hai visitato, che andiamo più in dettaglio, cosa ci puoi dire? Di che cosa si occupano esattamente?
Lo scopo dei progetti che abbiamo visto è di garantire sostanzialmente l'accesso all'educazione e al sostegno psicosociale dei bambini, dei minorenni in particolare. Siamo stati nella Valle della Becca, a Est di Beirut, dove ci sono parecchi rifugiati siriani che sono ancora la diaspora più grande in Libano, anche dopo il cambiamento di governo a Damasco. Lì ci sono persone che vivono da anni, bambini che vivono lì da anni, spesso senza permesso, senza documenti, e le ONG partner della catena fanno sì che questi bambini, insomma, possano studiare, abbiano una struttura anche nella loro quotidianità. Sono bambini che hanno bisogno appunto di assistenza, ma che hanno anche dei sogni di diventare ad esempio medici, docenti, sogni che sono gli stessi dei bambini che abbiamo invece incontrato in quello che è il più grande campo profughi palestinese del Libano, dove vivono decine di migliaia di persone, un campo profughi che tra l'altro è stato anche preso di mira lo scorso mese da Israele perché teoricamente ospitava un centro di addestramento di Hamas. Lì, in questa che è una città separata dal resto del paese, si lavora, si studia, si fanno attività per gestire l'ansia di questi bambini, i traumi di questi bambini, e si prova ad immaginare un futuro diverso. La stessa cosa che si cerca fare in un'altra struttura, a Beirut ad esempio, che abbiamo visto, dove si garantiscono tra le altre cose anche le cure mediche, che spesso sono costose, corsi scolastici appunto per i minori, e poi anche in una struttura ospedaliera che ha recentemente accolto dei bambini feriti durante l'offensiva israeliana a Gaza e che vengono appunto curati grazie alle organizzazioni partner della catena.
Davide Paggi e i progetti in Libano sostenuti dalla catena della solidarietà. Io vi ricordo che la catena promuove domani una giornata nazionale di raccolta fondi, donazioni che comunque si possono effettuare già sin d'ora. Con maggiori informazioni per farlo sul sito catenadellasolidarietà.ch. Cambiamo argomento. La Russia fa davvero paura, incute timore ad est, nell'est europeo, dove diversi paesi dell'Unione Europea disegnano scenari cupi e tentano ora di coordinarsi per far fronte ad eventuali minacce concrete russe. E quanto discusso ieri ad Helsinki, dove si è tenuto un vertice inedito, ci dice di più Piero Grabeck.
La difesa del fianco orientale dell'Europa è una priorità definita immediata. La minaccia rappresentata dalla Russia lo è oggi, lo sarà domani, lo sarà a lungo. 8 paesi europei si sono incontrati ieri per un'iniziativa battezzata Summit del Fianco. Finlandia, Svezia, i 3 paesi baltici, la Polonia e poi Romania e Bulgaria. Qualcosa è cambiato a est nella percezione dei rischi.
We have started to do the plans.
Abbiamo iniziato a pianificare, ha annunciato il premier finlandese Petteri Orpo. Lo facciamo molto attentamente con militari, ministri della difesa, Commissione europea, in ottimo coordinamento con la NATO. Per me significa difesa antiaerea, disponibilità di droni, forze terrestri e un'ottima cooperazione. Abbiamo bisogno del sostegno finanziario dell'UE.
European Union, of course, need support. Financial support.
Cifre consistenti, milioni e milioni, probabilmente miliardi di franchi, per creare una sorta di cintura di sicurezza che contenga eventuali minacce, i droni ad esempio, che già sono apparsi nei cieli di Polonia e Romania. A Bruxelles si auspica che questo nuovo concetto di difesa si concretizzi nel giro di 3 anni. Difficile definire già ora la forma reale che assumerà, ma quello di ieri è potenzialmente un passo significativo per il ritorno a una sorta di nuova cortina in Europa. Intanto il summit del fianco, andato in scena ieri in Finlandia, ha messo in evidenza quanto vivi siano i timori di questi 8 paesi partecipanti, quanto viva sia la sfiducia in Europa nei confronti della Russia.
Pericolo derivante dai droni che si sente anche in Germania, dove nei mesi scorsi ne sono stati avvistati ripetutamente nei pressi di caserme, fabbriche di armi o aeroporti. In molti casi si è trattato di droni di spionaggio dietro ai quali le autorità tedesche sospettano la presenza dei servizi segreti russi. Per contrastare questa crescente minaccia, il governo ha ora istituito a Berlino una nuova unità speciale. La corrispondenza di Walter Raue.
Centro Unitario di Difesa Antidroni. Sotto questo nome un po' intricato si cela il nuovo quartier generale che a partire da oggi coordina il lavoro delle forze di polizia federali, di quelle regionali, dell'esercito e dei servizi segreti in Germania per intercettare e se necessario anche abbattere droni che sorvolano illecitamente lo spazio aereo tedesco. La creazione di un simile centro è nata da una constatazione molto semplice. I droni sono molto veloci, i tempi di reazione delle autorità tedesche invece molto lenti. Responsabili per la sicurezza nel paese sono infatti un'infinità di istituzioni. La Polizia federale sorveglia i confini, gli aeroporti e i centri portuali. Le 16 polizie regionali sono responsabili dell'ordine pubblico nei rispettivi Länder e all'esercito non era consentito finora di intervenire all'interno del paese. Un esempio: se un drone penetra nello spazio di un aeroporto, responsabili erano finora sia la Polizia federale che, all'esterno dello scalo, quella regionale. Entrambe le strutture non dispongono inoltre delle attrezzature in grado di abbattere il drone. Per superare questi ostacoli di ordine amministrativo e giuridico è stato istituito il nuovo quartier generale all'interno di una caserma nei pressi della Potsdamer Platz nel centro di Berlino. Qui, in una stanza di monitoraggio stracolma di schermi, monitor e banche dati, confluiscono da oggi tutte le informazioni rilevanti che riguardano gli spazi aerei tedeschi. Nel caso dell'avvistamento di un oggetto volante sospetto, il centro avvisa immediatamente le nuove unità speciali antidrone della Polizia Federale che con i mezzi a disposizione dell'esercito procede poi all'eventuale suo abbattimento.
Nuovo capitolo in quella che oramai sembra quasi una telenovela, l'acquisizione della Warner Bros. Il consiglio di amministrazione del colosso dell'intrattenimento statunitense ha infatti raccomandato agli azionisti di rifiutare l'offerta d'acquisto da 108 miliardi di dollari, offerta avanzata dall'altro grande nome statunitense nel settore, la Paramount. L'unica offerta sul tavolo a questo punto rimane quella di Netflix. Ci aggiorna Marzio Minoli.
Warner Bros. È un boccone molto appetibile sia per la sua storica produzione cinematografica come ad esempio la saga di Harry Potter, ma anche per la grande offerta streaming tramite la piattaforma HBO. Ma non solo, Warner Bros. È anche proprietaria della rete di informazione CNN. Ad inizio dicembre Netflix ha fatto un'offerta da 83 miliardi di dollari per buona parte del pacchetto, buona parte perché non comprende la CNN. Tutto sembrava dunque concluso, se non che Paramount, la società di proprietà della famiglia Ellison, molto vicina a Donald Trump, arriva con una controfferta, 30 dollari ad azione, tutti in contanti, per un totale di 108 miliardi di dollari. Seppur più generosa, l'offerta di Paramount, secondo Warner Bros., presenta dei punti critici. Il finanziamento dell'operazione, che dipenderebbe troppo dai debiti che verrebbero a pesare sul bilancio della nuova società, ma anche il pericolo di un blocco da parte della Commissione sulla concorrenza e lo smantellamento di molti doppioni, soprattutto dal punto di vista dell'offerta televisiva. Altro punto non secondario, Paramount possiede il network CBS, ritenuto vicino alle idee di Donald Trump. Se Paramount dovesse riuscire ad acquisire Warner Bros., anche la CNN, notoriamente molto critica verso Trump, entrerebbe nella costellazione CBS e ci sono timori che venga rivista anche la linea editoriale, diventando più morbida verso la Casa Bianca. Ora gli azionisti di Warner Bros. Dovranno decidere se accettare o meno l'offerta di Paramount, e questo entro l'8 gennaio.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.